Buonasera, buonasera da Tutto Calcio Femminile, buonasera da Luca e Jacopo Calamai. Ci si avvia un fine settimana che avrà domani la partita più importante non per la lotta a scudetto ma per la lotta a salvezza, perché lo scontro diretto tra il Napoli e la San Marino Academy vale tanto, potrebbe addirittura valere tutto, chi lo sa, ma comunque sarà un momento di grandissima tensione agonistica. E poi oggi c'è stato il sorteggio dell'Italia per le qualificazioni del prossimo mondiale, ci sono tante notizie di cui vi daremo conto e che potrete trovare scaricando l'app Tutto Calcio Femminile, che tra l'altro vi permetterà da domani a domenica di seguire live di tutte le partite di Serie A, la Serie B e anche risultati e classifiche di Serie C. Ma partiamo questa puntata particolarmente ricca ospitando una calciatrice della Fiorentina, e mi piace sottolineare il concetto di calciatrice perché l'abbiamo proprio riconquistata la causa. Sto parlando di Danila Zazzera della Fiorentina. Ciao Danila.
Salve, buonasera.
Ciao, buonasera.
Allora, mi piace proprio il concetto che abbiamo una calciatrice della Fiorentina, una calciatrice che ha vissuto un, possiamo dire, quasi un anno estremamente complicato e che ora, credo, Danila, a storia finita, si può raccontare anche con un pizzico di leggerezza guardandosi dietro.
Assolutamente sì, e sono felice di poterla raccontare appunto con questa leggerezza che mi è mancata in questi mesi, ma per fortuna è una cosa passata.
Quindi hai avuto questo problema cardiaco, questa operazione a cuore aperto. Prima di guardare al futuro, perché stamani parlando insieme a te abbiamo detto raccontiamo un po' questa storia, ma poi guardiamo al tuo percorso. Sei giovanissima, 98, un grande talento, attaccante. Il momento più brutto e il momento più bello, diciamo, se si può usare il concetto di bello, di questa storia.
Vabbè, assolutamente il momento più brutto è sicuramente quando mi hanno fermato nelle visite mediche, perché ovviamente all'inizio, proprio all'inizio della stagione, un calciatore, una calciatrice è sempre comunque molto motivato nel fare bene, nel costruirsi il proprio futuro. Quindi nel momento in cui mi avevano detto che avevo questo problema e che mi dovevo operare a cuore aperto, è stata una bella batosta. Invece il momento più bello è stato sicuramente la chiamata nella quale mi hanno detto che ero idonea, che la Tucini è stata proprio la chiusura del...
E come hai festeggiato in quel momento?
E in quel momento non ho capito niente, ho iniziato a piangere, sono andata subito da mia mamma, la mia famiglia, ho iniziato a chiamare i miei amici a dire che appunto ce l'avevo fatta, però è una gioia che a parole è difficile da spiegare.
Come segnare una raffica, vincere tutto, gol e compagnia, non c'è paragone.
No.
Ecco Danila, continuiamo a parlare appunto di cose belle, di cose positive. Sei tornata a allenarti e questo penso sia la soddisfazione e la gioia maggiore, ma e quindi la domanda viene spontanea: ma quando ti rivedremo in campo?
Ma io con tutto lo staff tecnico mi sono prefissata almeno nella penultima di campionato di essere disponibile. Quindi adesso ovviamente dopo tanti mesi di stop il corpo si deve riabituare agli allenamenti e tutto quanto, però ci sono delle buone probabilità.
Senti, la frase più bella che hai avuto dalle tue compagne o comunque dal mondo del calcio femminile?
La frase più bella...
O una delle più belle, ne avrei avute tantissime naturalmente.
Quello che mi è rimasto molto impressa è il fatto di aver ispirato tante persone a pensare che non esiste una cosa impossibile, ma che se c'è determinazione e voglia tutto è possibile, quindi non esiste l'impossibile.
No, assolutamente, sei veramente una grandissima dimostrazione che appunto può essere d'esempio per tante ragazze e ragazzi, perché poi alla fine questa è una situazione che può veramente succedere a chiunque. Ma te sei stata una calciatrice che ha debuttato giovanissima, come abbiamo detto prima, sei ancora assolutamente
classe
98, quindi ancora tantissima carriera davanti, però già da quando hai iniziato te il tuo debutto il calcio femminile è cambiato in maniera enorme. Qual è stata la differenza più evidente che hai riscontrato?
La differenza La più evidente che ho riscontrato sicuramente è l'intensità, perché quando magari giocavo io, quando ero piccola, per modo di dire ovviamente, c'era un'intensità molto più bassa, un ritmo più basso, ma anche gli stessi allenamenti. Quindi quando poi c'è stato questo cambiamento, c'è stato secondo me proprio un... l'intensità si è elevata, la tecnica è aumentata e quindi poi di conseguenza con velocità e tecnica si va a creare proprio dei livelli che possiamo trovare anche internazionali come Francia, Spagna, Germania e tutto quanto.
Esatto.
Senti, i tuoi modelli calcistici al maschile e al femminile?
Allora, maschile mi piace molto Mbappé.
Non male, eh? Non hai scelto male, ti
devo. No, quello è forte. Femminile, ma italiana o...
Come vuoi, come vuoi.
Femminile, non ce l'ho, sono non sincera. C'ho.
Quindi, ma sei tifosa di qualche squadra maschile?
No, sostengo la Fiorentina, ma non ho una
tifo particolare.
Ecco, nel tuo percorso sei anche stata con le nazionali giovanili, quindi se non sbaglio sia l'Under 17 che l'Under 19. Delle tue compagne di quei raduni, c'è qualcuna di cui hai visto, appunto, non ti aspettavi magari che potesse esplodere in questo modo e invece ora sta facendo delle belle cose?
Allora, avevo un nazionale che Tortelli, che ovviamente gioca anche
sì.
Già era molto forte, ma secondo me ha avuto proprio una crescita esponenziale negli anni ed è riuscita a curare ogni minima cosa, facendo diventare anche magari i suoi punti un po' più grezzi, dei veri punti di forza. Quindi secondo me lei ha avuto una crescita importante.
Senti, Danila, io non ho chiaro, non ti voglio portare sui problemi della Fiorentina, perché questo è un anno di passaggio e quindi è nato così e si va verso una ripartenza nuova. Allora ti chiedo le due o tre cose che ti hanno colpito di quest'anno della Fiorentina, ma direi più in positivo, perché tanto gli aspetti negativi sono talmente evidenti, lo dice la classifica. Ecco, e i risultati, quello che secondo te ti ha colpito in positivo di questa stagione?
Ma allora, in generale secondo me proprio a livello organizzativo, anche fatto che comunque il presidente ci faccia fare palestra al centro sportivo, che abbiamo molta più vicinanza anche ai nostri colleghi uomini, quindi magari il fatto proprio di assemblare la parte maschile e femminile andando a creare un'unica unità, perché invece gli anni passati facevamo, cioè, era come se fossimo due isole indipendenti.
Certo.
E la disponibilità assolutamente, ma secondo me è proprio farci sentire parte di un progetto che non riguarda soltanto appunto i maschi, ma che riguarda noi, il settore giovanile, le donne, e quindi questa proprio inclusione nel mondo fiorentino a 360 gradi.
E invece per quanto riguarda appunto per quanto riguarda te come calciatrice in questo periodo di lontananza poi dal campo, su che cosa ti senti di dover lavorare di più per rientrare al ritmo delle compagne, se è solo sotto un aspetto ovviamente atletico e quello sarebbe normale, oppure anche dal punto di vista tecnico questa lunga lontananza dal pallone, che poi è il mezzo che fa la differenza, pensi di dover recuperare qualcosa?
Assolutamente sì, la parte soprattutto tecnico ma anche tattica, perché ovviamente non avendo giocato per così tanti mesi, ritrovarsi poi con la palla nei piedi, avere comunque 10-15 persone intorno a te che chiamano l'uomo, il fatto appunto di giocare più velocemente, l'intensità, ma proprio anche la visione di gioco, che come tutte le cose poi se non
l'alleni, sì, è
chiaro. Senti, in questi 10 mesi, 9 mesi, di così un po' in questo purgatorio senza avere idee chiare, ti ha portato a innamorarti di qualche altra cosa, di sviluppare qualche altra passione?
Guarda, ho iniziato a lavorare proprio da mio padre in azienda e ho iniziato a fare un corso di progettazione per diventare un architetto del bene, quindi mi sono proprio appassionata
progettazione, scusa, non ho capito, si è un po' saltata la linea.
Un corso di progettazione per diventare architetto del verde, perché poi avendo un'azienda di piante mi ha iniziato a appassionare proprio l'arredamento dello spazio esterno.
Quindi ora commisso ti chiama e ti dice: c'è il Viola Park, dacci una mano, perché lì ci sarà ettari e ettari di verde,
Sì.
Puoi portare idee in quantità industriale, saranno graditissimi. Jacopo, un'ultima domanda, poi la ringraziamo.
Sì, poi ringraziamo appunto Danila. Allora, nel tuo percorso sei partita dall'Inter, poi la Fiorentina, però hai sempre cercato di trovare una soluzione che ti permettesse di seguire la tua passione e quindi di giocare. Quindi sei poi andata in prestito alla Florenzi, al Sassuolo. Hai già in testa quali saranno i tuoi primi obiettivi per la prima partita in cui sarai in campo e soprattutto in che modo festeggerai il primo gol, che noi ti auguriamo sia il più presto possibile?
Allora, diciamo che appunto il mio primo obiettivo è quello di cercare nel minor tempo possibile di tornare disponibile in squadra, e soprattutto vorrei ripagare anche Firenze per tutto quello che mi ha dato anche in questi giorni in cui sono ritornata, soprattutto per l'affetto che mi ha ricevuto veramente tantissimo. E il primo gol penso che lo festeggerò toccandomi la cicatrice, perché mi ricorderà sicuramente quello che ho passato.
Bene, poi il resto...
Con un sorriso, perché in quel momento te saprai che tanto hai già vinto, quindi sarà
stravinto,
doppio gol.
Stravinto, e poi dopo per il futuro ci pensa la mamma, perché mi ha spiegato che fa tutto la mamma, mamma manager, giusto?
Deleghiamo tutto...
Delega la mamma, che si chiama...
Alessia,
tua prima tifosa, ma lei ha giocato a calcio?
No, a lei proprio non piaceva il calcio.
Pezza, quindi cuore di mamma proprio, eh? Vabbè. Allora Danila, ti ringraziamo, in gigantesco in bocca al lupo, ringraziamo l'ufficio stampa della Fiorentina, sempre così attento e cortese, e noi saremo pronti a festeggiare insieme a te, dedicandoti tutto lo spazio che meriti anche sull'app Tutto Calcio Femminile. Un grande abbraccio.
In bocca al lupo ancora.
Buona serata.
Grazie. Ciao Danila. Allora, mentre il nostro formidabile Stefano Carlesi, bomber vero, l'avesse la pistola su bomber come Stefano Carlesi, prepara il secondo collegamento, puoi dare l'Italia,
sì,
il raggruppamento,
esatto,
dell'Italia?
Sì, il girone, come dicevamo, di qualificazione al mondiale, un girone che è abbordabile, nel senso l'Italia ha tutte le possibilità per andare nuovamente ai mondiali, e sappiamo quanto sono stati importanti i mondiali del 2019 in Francia. Il raggruppamento, l'Italia si trova nel girone G assieme a Svizzera, Romania, Croazia, Moldova e Lituania.
Quindi, allora gli chiediamo subito un parere a quella che è la voce, che è l'anima del calcio femminile italiano, ma voglio dire, mai calcio femminile italiano, sta diventando un calcio femminile di dimensione europea, Gaia Brunelli, che ci onora della sua presenza. Ciao Gaia, buonasera.
Grazie. Ciao, Gaia. Buonasera a tutti, con voi è sempre un piacere.
Allora, domani ti sentiamo, immagino, Napoli-San Marino.
Sì,
assolutamente. Sì.
Ecco, quindi,
assolutamente.
E poi domenica invece farete...
Domenica, se non sbaglio...
Juve-Florenza.
Esatto.
Quindi... Poi certo, dipende tutto da quello che succede domani alle 3, c'è Roma-Milan, quindi in base al risultato di Roma-Milan eventualmente,
esatto,
la Juve potrebbe
vincere lo scudetto.
Sì.
Allora,
criticamente.
Allora, parto con un parere su questo sorteggio. Allora, io come sempre da buon soldatino sono andato a informarmi sulle avversarie, mi hanno spiegato che le avversarie dell'Italia, che insomma l'unico vero pericolo è la Svizzera, che ha una grande storia calcistica ma che vive un passaggio generazionale, quindi gli effetti dovranno essere valutati nel tempo. Quindi la morale è che non è andata male, Gaia.
Non è andata male per niente proprio. Sono d'accordo sulla Svizzera. Intanto passano tutte le prime di ogni girone,
sì.
Le seconde vanno ai play-off. Quindi la Svizzera è una squadra temibile, lo è. Conosciamo tante ragazze che militano nel nostro campionato. Mi viene in mente Vanessa Bernauer. C'è il portiere, il secondo portiere di San Marino, se non vado errata. Che, insomma, ci sono davvero un po' di ragazze forti della Svizzera, però ecco, la Svizzera ha fatto i play-off per andare all'Europeo, quindi comunque è una squadra temibile, però io credo che l'Italia in questo momento sia superiore. Poi certo, vediamo anche come vanno gli europei, vediamo come, insomma, arriviamo anche dopo, spero, una bella competizione dove ci si augura di arrivare in più là possibile. Però ecco, sì, forse l'unico pericolo è quello. Darei un occhio magari alla Croazia, però ecco, parliamo comunque di nazionali comunque sicuramente di minor livello rispetto alla nostra.
No, è vero, assolutamente, hai tutte le ragioni. Passando dalla nazionale appunto al nostro campionato, lo stavi dicendo prima, la Juventus ovviamente comunque si tratta di decidere la giornata, però comunque potrebbe già festeggiare, perché c'è una partita che il Milan avrà assolutamente non facile contro la Roma a Roma, una Roma che non avrà Andressa e Ciccotti anche in questa occasione. Però io non penso che la Roma abbia voglia di regalare il campo all'avversaria che poi si troverà di fronte in finale di Coppa Italia.
No, anzi, sarà un bello studio, quindi insomma sarà sicuramente un bel anticipo di quella che poi è la finale. Il Milan ha 2 risultati su 3 per evitare che la Juve, poi non credo che il Milan voglia evitare che la Juve sia campione d'Italia, esatto. Nel senso che comunque ormai, però secondo i miei calcoli, ora non vorrei fare della facile ironia, ma insomma, se il Milan perde, la Juve vincendo vince anche il quarto scudetto di fila. Se invece il Milan dovesse pareggiare o vincere, chiaramente anche con una vittoria, la Juve non sarebbe ancora campione d'Italia, dovrebbe rimandarla eventualmente alla prossima. Sono i 9 punti di differenza. Vi ricordo, chiaramente lo sapete benissimo, che gli scontri diretti sono entrambi a favore della Juve,
esatto, sì, sì.
E 1-0 a San Siro, 4-0 al ritorno, per cui direi che sì, che insomma, quindi ha come se fossero 10, insomma, quindi a pari punti vince la Juve, quindi è questo il motivo per cui poi a 3 dalla fine, se rimanessero 9 punti, la Juve avrebbe vinto. Però detto questo, non sarà una sfida interessante Roma-Milan, perché appunto è un po' quello che è l'assaggio, no, della finale. Mancheranno delle protagoniste importanti nella Roma, che già mancavano appunto nella sfida contro la Juve. Il Milan in questo momento sta bene, è in fiducia, però è molto in fiducia anche la Roma, perché insomma buttar fuori da una competizione la Juve vuol dire davvero stare bene di testa, essere convinti dei propri mezzi, indipendentemente da chi è in campo, perché sennò non ce la fai. La Juve è troppo più forte di tutto, no? Anche di testa.
Sì, sì, mentalmente.
Certo, di abitudini.
Sì, poi chiaro che magari anche alla Juve mancavano delle interpreti, ma parlo di Bonanzé ad esempio, no? Che comunque sicuramente ad esempio,
certo.
No, perché all'andata, se vi ricordate, 2-1
in un quarto d'ora fece la differenza.
Bravissimo. Poi si rifece male, uscì, quindi è chiaro che manca, però insomma della Juve si può dire tutto, ma non che non abbia una panchina assolutamente all'altezza, perché tutte le giocatrici che subentrate giocherebbero titolari in qualunque altra squadra italiana, quindi insomma non ne farei un alibi. Però ecco, io credo che la Roma stia veramente, veramente molto bene di testa e stia molto bene in campo, ma questo è perché Betty è straordinaria, quindi se lo merita tutto e sono molto, molto orgogliosa di essere sua amica e che sia lei, insomma, che si è guadagnata questa finale, perché se lo merita nella sua carriera, quindi sono contentissima.
Allora, ora poi arrivo a Betty Bavagnoli, però prima mi permetti di fare una parentesi, Jaco?
Certo.
Allora, vorrei parlare di Gaia Bugnelli, scrittrice. Ha fatto un libro che è appena uscito, ce lo racconti?
Quel fenomeno del padel, quel fenomeno del padel scritto assieme a Marta Sannito.
Sì, esatto, Marta Sannito, che è la moglie di Antonio Cabrini, che ormai anche lui, insomma, io e Antonio ormai ci sfidiamo e ridiamo tantissimo in campo, perché io lo prendo in giro e poi lui però è mancino anche a padel,
ah,
quindi
sì.
Mette delle palle di dritto in diagonale che io non prendo mai, e quindi poi alla fine, insomma, mi prende talmente in giro lui che... Però è tutto molto divertente questo sketch, ma al di là di questo, sì, il padel è... Insomma, io sono circa 3 anni che gioco e insomma mi sono appassionata, ma come credo tutti quanti.
È la nuova frontiera, del divertimento...
Sì. Bravissimo, ed è, guarda, è una magia, perché è l'unico sport che comunque non ha avuto un calo durante la pandemia, no? E questa già è una cosa assurda, cioè una delle poche attività imprenditoriali che non ha avuto cali in questa pandemia. Non è solo sport e divertimento, ma veramente sono anche modi per... Quindi in questo libro c'è tutto, c'è il divertimento, c'è le tecniche, abbiamo spiegato, abbiamo utilizzato il CT della nazionale italiana Gustavo Spector, come anche i giocatori Michele Bruno e Chiara Papacena, sono i numeri 1 in Italia, che ci raccontano proprio loro come scendono in campo, quale abbigliamento, quale scarpa scegliere, quale racchetta scegliere, come impugnare. Quindi c'è proprio dalla tecnica la storia, quindi come è nato il gioco del padel. E poi c'è un capitolo molto interessante che Marta Sannito ha curato con molta attenzione, perché lei ha costruito dei campi a Milano, che è quello dell'imprenditoria, quindi davvero per chi avesse anche più soldi da parte in questo momento conviene tutta la vita, insomma, davvero.
Sì, guarda, sì, questo ne parlano in tanti, quindi
sì, c'è tanta domanda e poca offerta.
Esatto, quindi andate in libreria, cercatelo, c'è un bellissimo post del libro di
fenomeno del padel,
di Gaia Brunelli accanto al libro del mio amico Paolo Condò, quindi lo cercate, lo trovate, questo è bellissimo.
È vero,
allora
è vero.
Io ti porto su due argomenti non tecnici, ma fortunatamente te sei talmente preparata e apprezzata che li puoi analizzare insieme a noi di questa settimana. Punto primo, l'entrata in scena di Mino Raiola, il re dei procuratori italiani, che ha trovato questo accordo con Barbara Bonansea, quindi mi fa pensare, conoscendo Raiola, che Bonansea ha pochissime possibilità di restare in Italia. Sull'app abbiamo aperto un dibattito, perché è positivo e perché è negativo, e vorremmo il tuo parere. Il secondo aspetto è, secondo me, l'incomprensibile esonero di Spugna, al di là di piccoli sketch o momenti di equivoci legati a quello che mi pare sia ormai evidente, il suo passaggio alla Roma. Ecco, in questa settimana ci sono stati questi due episodi diversi, ma che danno l'idea di un mondo femminile che apre sempre più dibattiti.
Allora, guarda, sul discorso Barbara, è una bella sfida. Guarda, da un lato affascina, perché comunque io devo essere onesta, quando l'ho visto, guarda, ti dico, affascina. Io lo so che ci sono tanti scettici, lo
sì,
capisco,
sì, ce ne sono tanti.
Chi nicchia, no, lo capisco, però da un lato io quello che ho sempre detto è che noi si arriva al 2022 con il professionismo, con magari a livello burocratico delle tutele, delle questioni proprio burocratiche, no, riguardo al professionismo, ma la testa, mi sono sempre domandata, cioè la testa delle ragazze, la mentalità delle ragazze è quella di vere professioniste. Allora, qualcuna ce l'ha dentro, qualcuna sicuramente se la costruirà, qualcuna pensa ancora che sia un po' un hobby, e quindi io credo che questo messaggio, insomma, questa scelta di Barbara sia proprio per far capire che lei la testa ce l'ha così, cioè lei è una che fa di mestiere la calciatrice.
È pronta,
quindi da un lato
pronta.
Io lo apprezzo, ecco, questo era per dire. Dall'altro un po' spaventa, sì, perché comunque la sensazione è che quindi in Italia non resterà, ma più che altro perché, insomma, si sa che Mino Raiola poi alza molto, no, il livello dei guadagni, e chi si può permettere di alzare i livelli sono sicuramente le squadre estere, ecco. Però Barbara se lo meriterebbe anche di andare a giocare in una squadra, perché no, di avere un'italiana come lo è Alia Guagni, come è stata certo. Tatiana Bonetti, magari capita anche a lei. Io le auguro davvero il meglio, perché è forte, perché è veramente forte.
E sul fronte, quindi, Spugna?
Insomma, sul fronte Alessandro, allora, intanto è un allenatore che io stimo moltissimo. Io credo che, allora, fondamentalmente lui, al di là di tutte le voci che girano, lui è stato molto onesto con la società, con l'Empoli, ha detto io non rinnovo, questo gli è stato detto, cioè lui ha proprio detto io non rinnovo, ho delle richieste, non rinnovo, e quindi l'Empoli ha fatto questa scelta. Anch'io sono rimasta un po' perplessa, nel senso che comunque forse si poteva comunque arrivare, però se Uderisi, cioè se pensano che comunque ci voglia, sia necessario cambiare subito per magari capire, no, se può andare bene il secondo al suo posto anche per l'anno prossimo, se invece è il caso di sondare altre strade, io credo che forse l'Empoli abbia tutte le ragioni, insomma, di potersi pianificare il futuro in un altro modo, magari testando chi hanno lì, capendo poi dopo. Alla fine so che non c'è stata una lite, ecco, è stato abbastanza tranquillo, come anche perché Alessandro è stato onesto, quindi insomma credo che alla fine si sia concluso bene.
Sì, sì, un po' sorpresa come situazione, però
sì, però del resto
no, a me non è proprio piaciuto, Gaia, ti devo dire la verità, non mi è proprio piaciuto. Perché? Perché completava un percorso nobile di questa stagione dell'Empoli. L'Empoli sai che è famosissima per aver lanciato 10 dei più importanti allenatori della Serie A maschile. Allora aveva la possibilità di dire noi siamo arrivati e vi consegniamo un grandissimo allenatore che allenerà le grandi squadre. Era proprio nello stile dell'Empoli. Lì c'è stato probabilmente un po' di irritazione, forse qualche picca.
Ma
comunque
sai, però sì, può essere, no, che sia tutto un insieme. Però converrai con me che insomma anche poter pensare al futuro, no? Magari
sì,
fin da subito.
Guadagni un mese di tempo.
Va bene, guadagni un mese, vedi anche magari le ragazze, la reazione, se si affezionano anche, cioè, comunque una persona che è già lì da tutto l'anno, no? Hanno due caratteri molto diversi, però non lo so, credo sia anche legittimo per
assolutamente, legittimo sì.
Vediamo. Quindi insomma è chiaro che lui ha altre offerte, è chiaro che andrà da un'altra parte, quindi insomma può stare tranquillo Alessandro in questo senso.
Sì,
non
sì.
È che
sta tranquillo.
Sì. Gaia, allora le ultime due domande te le faccio invece io e ti porto dalle stelle della Champions League alla lotta più lotta, quella che commenterete con Martina Angelini per quanto riguarda la salvezza. Come vedi appunto Napoli-San Marino, che sarà probabilmente la chiave per quanto riguarda la permanenza in Serie A di una delle due squadre, e le due partite tra Barcellona e Paris Saint-Germain, pareggio all'andata, quindi tutto molto molto aperto, e la clamorosa vittoria del Bayern con il Chelsea.
Sì, che appunto, guarda, parto dall'ultima perché il Chelsea era un po', anche parlando appunto insieme a Martina, era un po' quella che davamo come favorita alla vittoria finale.
Sì, sì. Mm.
Eh beh sì, un po' anche per gli investimenti che ha fatto questo, insomma, avere Kerr e Harder lì davanti, insomma dai, non è mica da tutti.
Dovresti partire 2-0 probabilmente.
Sì, esatto, quindi insomma c'è tutto da rifare il ritorno e sarei contenta per il Paris Saint-Germain perché si è mosso bene, insomma sai cosa, è bello quando c'è qualcuno che spezza un'egemonia, no?
Sì.
E il Paris Saint-Germain quest'anno, non che Lione mi abbia nulla contro il Lione, perché è una squadra, è una società che ci ha creduto tanto, anzi ammiro molto Olas che ha sempre detto di essere più affezionato al femminile che al maschile, e ti credo visto che il femminile ha vinto tutto, quindi un po' troppo facile. Però detto questo sono un po' contenta insomma che in Francia ci sia quantomeno un dualismo, ecco, quindi sempre bello non vedere sempre le stesse squadre, quindi sarebbe bello secondo me una finale PSG-Chelsea, anche Bayern, anche il Barcellona ci mancherebbe, però ecco, sono quattro squadre che mi fa piacere vedere lì,
sì.
Basta Lione-Wolfsburg, siamo tutti contenti, ma basta.
E per poi quasi più importante a livello proprio di sfida, per assurdo, Napoli-San Marino.
Ecco sì, per quanto riguarda la sfida salvezza, io personalmente, allora, sono entrambe a 9 punti, però c'è una differenza proprio di percorsi, cioè il Napoli ha fatto un girone d'andata in cui forse chissà, non si aspettava questo impatto con la Serie A, ha cambiato allenatore, è cambiato molto, Pistolesi sicuramente ha fatto molto meglio, quindi mi dà l'idea proprio di aver capito un po' come funziona.
Sì,
San Marino sono questi alti e bassi un po' incomprensibili, quindi se proprio dovessi dire chi vedo un po' più sul pezzo direi il Napoli, però sai, poi come hanno detto anche le ragazze che ho intervistato prima della partita di domani, loro dicono non sarà decisiva,
insomma,
è vero,
insomma.
Perché poi basta.
Sì è vero, ma insomma sappiamo che poi dopo comunque ti darà anche il punto dello scontro diretto, comunque
certo,
sarà un passaggio
certo.
Importantissimo. Allora non perdetevi Gaia Brunelli e Martina Angelini su Sky, sono la voce, sono la simpatia e la competenza, quindi seguitele, noi vi seguiamo sempre, un grandissimo affetto,
un
grande
nuovo
abbraccio
presto,
e a tutte e due, grazie ancora e
anche noi
grazie.
Anche noi vi seguiamo con grande affetto, sappiate.
Ciao, grazie, lo sappiamo, con mille testimonianze. Allora andiamo di corsa perché Stefano ci sta guardando malissimo. Carlesi, vi invitiamo a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile, da domani avrete tutti i live, pagelle, commenti, tutto quello che volete sulla Serie A, sulla Serie B, risultati, classifiche di Serie C, e noi ci vedremo venerdì prossimo. Buonasera a tutti. Happy to share.